E anche da parte mia un grosso saluto, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto anche oggi. Continuiamo con lo studio del libro di Zaccaria. Il capitolo 7 che abbiamo iniziato ieri introduce una sezione storica simile all'interludio nel libro profetico di Ageo. L'interludio di Zaccaria riguarda il digiuno. Abbiamo detto che vi è una triplice risposta alla domanda sul rito religioso. La domanda la troviamo al versetto 3 del capitolo 7 che vado a rileggervi. E per parlare ai sacerdoti della casa del Signore, degli eserciti e ai profeti, in questo modo, dobbiamo continuare a piangere il quinto mese e a digiunare come abbiamo fatto per tanti anni? Dio dà le seguenti risposte. La prima risposta è che se il cuore è giusto, il rito è giusto. La seconda risposta è che se il cuore è falso, allora anche il rituale è falso. La terza risposta si trova nel capitolo 8. Lo scopo di Dio concernente Gerusalemme non sarà cambiato da nessun rito. Prima della deportazione, Dio ha giudicato Gerusalemme quando il cuore della gente era lontano da lui, anche se osservavano i rituali. Nel versetto 7 Dio dice loro: «Non dovreste forse dare ascolto alle parole che il Signore degli eserciti ha proclamate mediante i profeti del passato, quando Gerusalemme era abitata e tranquilla, con le sue città circostanti, ed erano pure abitate la regione meridionale e la pianura?» In effetti, ha detto, voi avete osservato i rituali prima della cattività e vi ho mandato in cattività. Perché? Il rituale non aveva niente a che fare con esso. Era perché il vostro cuore aveva l'atteggiamento sbagliato. E il cuore è la cosa importante. Nell'ultima sezione di questo capitolo, Dio esprime molto specificatamente quelle cose che stavano facendo e che li allontanavano da Lui. Dio tratterà quella parte dei 10 comandamenti che hanno a che fare con la relazione dell'uomo con gli altri uomini. Nella sezione precedente del capitolo si trattava della relazione dell'uomo con Dio. Quando il cuore non è correttamente relazionato a Dio, il rituale è sbagliato. Applicando questi comandamenti alla loro vita, Dio rivelerà specificatamente ciò che stavano sbagliando. Non stiamo trattando il peccato come dovremmo. Alcuni pensano che una volta che siamo stati salvati e perdonati, non siamo più dei peccatori. No. Io sono un peccatore salvato, sono un peccatore perdonato, ma sono sempre ancora un peccatore. E sarò un peccatore fin tanto che vivrò su questa terra. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Abbiamo letto da Prima Giovanni, dalla prima epistola di Giovanni, dal capitolo 3, il versetto 2. Quel giorno vedrete Enzo di Salvia non sarà più un peccatore, ma fino a quel giorno io sono un peccatore. Amico, amica, ambedue, tu ed io siamo peccatori. Tutti noi siamo peccatori di fronte a Dio e sono felice di sapere che questa parola stia ritornando a essere in uso. Si cercano 100.000 motivi per giustificare i nostri cattivi comportamenti e si evita di chiamarlo peccato. La realtà della colpa personale e del peccato è stata sorvolata, come se fossero soltanto dei sintomi di una malattia emozionale o delle condizioni ambientali per le quali l'individuo non è considerato responsabile. Ma vi sono dei peccati sui quali non si può sorvolare e non si possono mettere da parte con artifici verbali come malattia, delinquenza o devianza. Vi è immoralità, vi è un comportamento non etico, vi sono gli sbagli. In altre parole, tu ed io siamo peccatori. Ho continuato a dire questo per anni. Francamente credo che Dio, Dio solo, conosce la nostra umanità e il nostro cuore. Come è scritto in Geremia 17 al versetto 9. Il cuore è ingannevole, più di ogni altra cosa, e insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Solo Dio, alla fine, lo conosce. Se potessimo vederci come Dio ci vede, non potremmo sopportarci. Solo Dio può sopportarci. Oh, se solo venissimo alla parola di Dio e facessimo ciò che dice. Dio sarà specifico con loro e applicherà questi comandamenti alla loro vita. Questo è ciò che dobbiamo fare anche noi. Non intendo darvi fastidio, ma sto cercando di dirvi ciò che dice la parola di Dio. Facciamo un esempio. Se tutti i responsabili di chiese leggessero semplicemente le lettere pastorali, prima, seconda Timoteo e Tito, per vedere quali sono i requisiti per poter essere responsabili in una chiesa, e se semplicemente li cercassero nella loro vita, cosa cambierebbe? La chiesa migliorerebbe, e penso che il risveglio irromperebbe in molti luoghi. Qualcuno pensa che per crescere nella vita cristiana Basti seguire qualche corso di formazione qua e là. In realtà la maturità non si improvvisa. Bisogna leggere, studiare, bisogna applicare la parola di Dio a ogni aspetto della nostra vita. Non ci sono scorciatoie, a meno di accontentarsi di qualcosa di meno. Dio invece desidera che noi abbiamo le cose migliori. Egli desidera che mettiamo la nostra vita sotto la luce della parola di Dio. Infatti, dice il versetto 8 di Zaccaria, capitolo 7. La parola del Signore fu rivolta a Zaccaria in questi termini. Zaccaria non sta semplicemente dando la sua opinione, sta dicendo alle persone: questo è ciò che Dio ha da dire, e questa è la sua risposta per te. Il rito è sbagliato se il cuore è sbagliato, non è a posto con lui. Ora Dio metterà queste persone sotto la luce dei riflettori, versetti 9 e 10. Così parlava il Signore degli eserciti: fate giustizia fedelmente, mostrate l'uno per l'altro bontà e compassione. Non opprimete la vedova né l'orfano, lo straniero né il povero, nessuno di voi nel suo cuore trami il male contro il fratello. Sarà un aiuto per noi di dare uno sguardo veloce all'ultimo dei 10 comandamenti. I primi 4 comandamenti hanno a che fare con la relazione dell'uomo con Dio. Il comandamento successivo è un ponte e ha a che fare con la relazione dell'uomo con i propri genitori. Vi è un periodo nella vita quando un bambino, nella sua casa, guarda con rispetto i suoi genitori. Sembrano in effetti Dio per lui, ed era così che Dio intendeva che fosse. I bambini devono ubbidire ai propri genitori perché più tardi, quando crescono, possano ubbidire al Signore Gesù. Ora nota gli ultimi 5 comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo, non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo. Non dovete desiderare la Ferrari che lui ha, oppure la casa nella quale vive. Non dovete desiderare nessuna di queste cose. Nota come possiamo applicare questi comandamenti alla nostra vita. Così parla il Signore degli stranieri, dicendo: giudica in modo giusto. Non portare false testimonianze, e ogni persona porti misericordia e compassione verso suo fratello. Non dovete rubare, dire bugie, e neppure desiderare le cose degli altri. E non opprimete le vedove, e neppure gli orfani, gli stranieri, e neppure i poveri. Questo sta parlando proprio della mia vita. Nessuno di voi pensi male del proprio fratello nel proprio cuore. Abbiamo letto così. Il Signore Gesù ha portato tutti questi comandamenti a un livello superiore, anche se egli cita soltanto 2 comandamenti come illustrazione. Ma egli dice che se tu sei arrabbiato con il tuo fratello, sei colpevole di omicidio. Dio sta dicendo che, anche se Israele osservava dei riti, doveva metterli in pratica la domenica, il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì. Il venerdì notte iniziavano di nuovo con i rituali e avrebbero pianto e fatto cordoglio, digiunato, portato sacrifici. Nel libro di Malachia Dio dice loro: tu dici che quei sacrifici ti stancano, tu avresti dovuto essere nella mia posizione, mi nauseano. Leggiamo ora i versetti 11 e 12 di Zaccaria, capitolo 7. Ma essi rifiutarono di fare attenzione, opposero una spalla ribelle e si tapparono gli orecchi per non udire. Resero il loro cuore duro come il diamante, per non ascoltare la legge e le parole che il Signore degli eserciti rivolgeva loro per mezzo del suo spirito, per mezzo dei profeti del passato. Perciò ci fu grande indignazione da parte del Signore degli eserciti. Il popolo non voleva sentire ciò che Dio voleva che ascoltassero. E ci sono oggi persone nella stessa posizione. Opposero una spalla ribelle. Che immagine vivida! È come quando qualcuno ti mette una mano sulla spalla per tenerti sotto controllo e tu ti ribelli scrollando la sua mano da te. Succede particolarmente ai ragazzini vivaci. Dio dice di Israele: io li ho toccati sulla spalla e loro mi hanno scrollato di dosso. Ci sono molte persone nelle nostre chiese oggi alle quali Dio sta toccando la spalla, dicendo: aspetta un minuto, non farlo, non vivere questo stile di vita. Girano la schiena, alzano le spalle, si tappano le orecchie e non vogliono sentire ciò che ha da dire Dio. Ma essi rifiutarono di fare attenzione, opposero una spalla ribelle e si tapparono gli orecchi per non udire. Questo è ciò che questi monelli ribelli che erano venuti giù da Betel stavano facendo. In effetti, la nazione completa stava comportandosi così. La ragione per la quale Israele era andata in cattività non era perché non avevano luce. Dio aveva posto la sua mano sulla spalla. I profeti avevano parlato a loro, ma loro si tapparono gli orecchi per non udire. In altre parole, girarono la schiena a Dio, avevano infranto i comandamenti che riguardano la relazione con Dio ed erano colpevoli davanti a Lui. Osservare un rito religioso non ti farà un minimo di bene se il tuo cuore non è a posto, amico, amica. Finché non avrai messo a posto la tua vita, non c'è nessun bisogno di diventare religiosi. In effetti, questo ti renderà soltanto un membro di quel gruppo di persone che il Signore Gesù chiamava ipocriti. Hai notato che non chiama mai ipocriti le persone davvero credenti in Lui? Nella Bibbia non troverai mai un vero cristiano che viene chiamato ipocrita. Sono coloro che pretendono di esserlo, che sono solo religiosi, coloro che hanno, come dice il Signore Gesù, lavato l'esterno della tazza, mentre l'interno è ancora sporco, che vengono chiamati ipocriti. Così è detto proprio in Matteo 23, nei versetti 25 e 26. Questo era il problema del popolo di Israele. Dio semplicemente applicava alla loro vita i 10 comandamenti, iniziando con i comandamenti che esprimevano la relazione con gli altri uomini. Come si comportavano sul loro lavoro, negli affari, nel sociale, nella vita quotidiana, a casa? In questo modo ha messo in rilievo la loro realtà e ha mostrato la ragione per la quale Dio non aveva sentito, ossia non aveva risposto alle loro preghiere. Perciò ci fu grande indignazione da parte del Signore degli eserciti. La distruzione di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor e la deportazione di quel popolo verso la Babilonia era una cosa triste, un evento tragico, una cosa bruttissima. Erano religiosi, osservavano il rituale, ma il loro cuore era lontano da Dio. Ed erano un disonore per Lui. Così dice il Signore, versetti 13 e 14 di Zaccaria, capitolo 7. Così come egli chiamava e quelli non davano ascolto, così quelli chiameranno e io non darò ascolto, dice il Signore degli eserciti. Li disperderò fra tutte le nazioni che essi non hanno mai conosciute e il paese rimarrà desolato dietro a loro, senza più nessuno che vi passi o vi ritorni. Essi hanno ridotto il paese di delizie in desolazione. Dio dice a queste persone, io ho gridato a voi, vi ho supplicato, ma voi non mi volevate ascoltare. Poi quando si sono trovati in difficoltà hanno detto, non vogliamo andare in cattività, torniamo a te. E Dio ora dice, non vi sento. Vi sono un sacco di preghiere oggi che Dio non ascolta. Il più delle volte le persone vivono la loro vita in modo indipendente da Dio, finché le cose sembrano andare bene. Poi, di fronte alle difficoltà, si rivolgono a Dio e pretendono di essere esauditi. Non è così che funzionano le cose, nemmeno nella famiglia umana. Nessun genitore è contento se vede il proprio figlio vivere la sua vita in modo tanto autonomo da non voler avere rapporto con lui, senza parlargli delle sue esperienze, delle sue gioie, per poi farsi vivo solo quando si trova nei guai, quando ha bisogno di soldi, vero? Devi prima metterti a posto con Dio, per te stesso, prima di potergli chiedere qualcosa in preghiera. Dio rende chiaro che qualsiasi altro atteggiamento non è nient'altro che pratica religiosa, che non ti porterà da nessun'altra parte. Voglio che noti che Dio dice che ha reso il bel paese desolato. Non soltanto ha giudicato la gente, ma anche il paese. Molte persone vanno in quel paese oggi e sono molto deluse perché hanno sentito che è un paese nel quale scorre il latte e il miele. Era così una volta. Era come il giardino dell'Eden. Ma penso che la gente stia provando a prendersi in giro da sola dicendo «Oh, non è un paese meraviglioso?» Amico, amica, è roccioso, è arido, è un posto molto desolato. Nonostante i miglioramenti apportati dall'uomo ultimamente, e vi sono solo alcuni posti belli in questo paese. Era un paese meraviglioso, ma generalmente oggi non è così. Una delle prove che la profezia non si è adempiuta oggi è il fatto che il paese non è stato restaurato. So che i giudei sono ritornati lì, sono diventati una nazione, ma sono stati in difficoltà da allora. Praticamente c'è una guerra in atto per i territori e a causa del terrorismo. Israele è ancora desolata oggi, ma un giorno tornerà a essere il paese meraviglioso. Il capitolo 8 è la terza spiegazione di Dio alle persone riguardo a questa domanda. Abbiamo osservato dei rituali e la liturgia. Perché Dio non ci ha benedetto? La prima risposta era che quando il cuore è a posto, allora il rituale va bene. La seconda risposta era che quando il cuore è in un atteggiamento falso, allora anche il rituale è sbagliato. In altre parole, il rituale non ha niente a che fare con la benedizione di Dio. È il cuore che è importante. La risposta nel capitolo 8 è molto positiva. Il proponimento di Dio riguardo a Gerusalemme è invariato. Qualunque rito venga osservato. Se tu osservi un rito oppure no, non cambierai il piano di Dio o il suo proponimento. Ringrazia Dio per questo. Ringrazia Dio che porterà avanti il suo piano e il suo proposito. 5 parole ricorrono in questo capitolo che sono molto importanti. In effetti, potete trovare il significato di questo capitolo in queste parole. La prima espressione, il Signore degli eserciti, si ritrova 18 volte in questo capitolo. Apparentemente è molto importante in questo capitolo, il Signore degli eserciti. Gerusalemme ricorre 6 volte e Sion 2. Gerusalemme è geograficamente la città localizzata in Israele, nel Medio Oriente. Non è mai cambiata, è sempre lo stesso posto. Quando Dio intende Gerusalemme e non altre città, usando Gerusalemme in senso figurato. La parola geloso si trova 3 volte. La parola rimanente ricorre 2 volte. Ricorda che era il rimanente, cioè una parte delle 12 tribù che ritornò al paese. Non sono ritornati soltanto dalle 2 tribù del sud. Ve ne erano pochi da Giuda che sono tornati. Approssimativamente 60.000 sono tornati al loro paese. L'espressione finale, così dice il Signore, viene ripetuta 10 volte. Quando Dio ripete questo, sai cosa intende? Significa, così disse il Signore. Non così disse Enzo di Salvia, non un uomo, ma è Dio che sta parlando. Non parlo alla radio per essere popolare, cambierei la mia tattica meno un po' se volessi raggiungere questo scopo. Sto cercando di insegnare la parola di Dio. E se ti ho pestato un piede, è in realtà Dio che ti ha pestato il piede. Io sto semplicemente dicendo ciò che Dio sta dicendo. La ragione per la quale un libro come quello di Zaccaria non viene insegnato oggi è che le persone non trovano piacere quando gli si schiaccia il piede. Nonostante questo, sono stupito del numero di persone che stanno ascoltando la parola di Dio. I riscontri che abbiamo sono davvero incoraggianti. Bene, e a questo proposito io voglio ringraziarvi ancora una volta per averci seguito, come fate ormai da tempo, sempre più numerosi, come dicevo. Intanto ci sentiamo domani, alla stessa ora. Ciao.